tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Voce di Boris Sollazzo, l'avete già sentita. Buongiorno Boris.
Buongiorno.
Come stai?
Benissimo, e mi piace tantissimo quando le cose risuonano altrove. Su Sky c'è l'amico Nicola Chittoni che sta facendo la rassegna stampa.
Sì.
I primi due articoli che ho visto è: la NASA non riesce ad aprire questo barattolo, cioè dall'ultima missione, non riesce, probabilmente per la pressione non riescono ad aprire.
Ma roba
barattolo.
Di lercio però, detta così. Detto,
sì, ah, però non riesce ad aprire questo barattolo. E poi invece sulla lista c'era magico fungo.
Sì.
Ora, a me sembra che le due cose stiano benissimo sulla guerra del tipo tira terza,
sì.
Non so tu che ne pensi.
Sì, penso di sì, e penso che oggi, ti dico subito, non faremo il riepilogo dei film in uscita,
no.
Non ci sarà riepilogo, non parleremo di altri film perché dovete andare a vedere solo questo.
Giusto.
Quindi la guerra del Tiburtino terzo, che sarà nelle sale dal 2 novembre, presenti tu i nostri ospiti, Boris?
Ma assolutamente sì, assolutamente sì. La guerra del Tiburtino terzo, spero che sia la seconda parte di una trilogia, perché zombie, alieni, bisogna solo decidere quali sono gli altri
prossimo
mostri.
Progetto di Luna Gualano.
Esatto, il prossimo progetto di Luna Gualano. Sono molto curioso di che creatura invaderà Roma. In questo caso è il mitico grande Paolo Calabresi, che è il...
Buongiorno a tutti.
È
ciao
l'uomo...
Luna, ciao Paolo, buongiorno.
Ciao.
Lo possiamo dire, è il riposseduto.
Sì, certo,
sì.
Riposseduto.
Esatto.
E chissà quante altre volte verrà riposseduto.
Esatto, però... Con te gli alieni l'hanno fatto per la prima volta e comunque è una soddisfazione.
Sì, a me,
no?
Piace farlo per la prima volta.
Lo vedi, benissimo, che questa è una cosa che potrebbe anche far chiudere direttamente la trasmissione. Comunque, film incredibile, nel senso che...
Questo poi è un film Radio Rock nel vero senso della parola, sì. Perché c'è molta Radio Rock.
C'è molta Radio Rock, tranne me. Io ricordo che Emiliano Rubbi mi ha chiamato per dire mi farebbe piacere che tu partecipassi. Ti chiamo verso settembre-ottobre. A settembre-ottobre Emiliano, io gli ho scritto e lui mi aveva bloccato su WhatsApp.
La realtà è che sforavamo il budget.
Sì, sì, sforavamo il budget. Quindi, insomma, Radio Rock fino a un certo punto.
A un certo
perché
punto.
Poi hanno preso chi volevano, insomma.
Beh, ragazzi, però
già non mi avevano preso il
soggetto
primo.
E sceneggiatura è il nostro Emiliano Rubbi, co-sceneggiato insomma con appunto con Luna Gualano, Maurizio Paniconi, che fa una parte incredibile proprio con Paolo Calabresi, e scoprirete poi
lo vogliamo dire,
vedendo
una scena
il
di
film.
Sesso molto molto calda, no?
Anche lui lo faceva per la prima volta,
esatto. e poi c'è un'incursione del The Rock Show, insomma, quante ne volete di più. Poi troverete insomma pane per i vostri denti vedendo il film.
E poi vogliamo dire che diciamo che ormai è un genere, è un sottogenere quello, no? Appunto, che diciamo di Roma, poi invasa vedremo in che senso, no? Cioè, come al solito c'è un doppio piano di lettura, cast, lasciatemelo dire, meraviglioso di attori, non che non fosse bello quello del primo di Gom, però qui c'è anche secondo me un divertimento nel costruire dinamiche molto belle, e quindi insomma io mi sono divertito come un pazzo, oltre ad apprezzarlo molto. E ha ragione Emilio quando si dice che non esistono altri film in uscita,
non
esiste,
no,
se
no,
non
c'è,
questo
non c'è nient'altro. Senti, vabbè, io direi di partire proprio dall'inizio, cioè con Luna, e raccontaci come nasce l'idea di fare un film con gli alieni, un film di fantascienza nella periferia romana. Tra l'altro, dopo Gom, che era un film, insomma, è stato un film prezioso, ma insomma tosto dal punto di vista proprio politico per certi versi, anche se comunque era un horror.
Poi sul finale
dove c'è una bellissima
interpretazione straordinaria,
Emilio Pappagallo, fantastica, sì sì. Però al di là di quello,
ma io senza Radio Rock non faccio,
non fai niente,
no,
ormai
no.
Il prossimo
è
sarà
una condizione proprio che
sì.
Il produttore, ok,
se c'è Radio Rock bene, se no altrimenti non se ne fa niente.
Esatto.
Il prossimo sarà un melodramma in un'isola hawaiana, ma comunque c'entrerà.
No, però raccontaci la scelta di fare un film che fa ridere, cioè un film che, ragazzi, vi divertirete da pazzi.
Guarda, c'era già, cioè, delle linee comiche c'erano anche in Gomma, anche se molto molto così si perdevano.
Sì.
E io e Emiliano abbiamo sentito che comunque un tipo di approccio che ci piace molto, fa parte di noi, e quindi niente, ci è venuto spontaneo, non è stata una scelta, sai, dettata, ok, adesso facciamo un film che faccia ridere,
certo,
per forza, è venuto spontaneo.
Anche se volendo, secondo me si possono trovare anche qua degli spunti di riflessione interessanti,
no,
anche
ma
in questo,
cioè,
film.
Secondo
quindi,
me, quando
insomma...
io dico che hanno aperto un genere, adesso parlando seriamente, è proprio questa capacità che hanno di usare generi che normalmente venivano usati o per la propaganda o per comunque in maniera ideologica, costruendo invece una sorta di vetrino attraverso cui vedere la società, vedere la realtà, e qui secondo me è ancora più evidente perché è più strutturato, no? In gomma era più immediato, era uno schiaffo in faccia, e qui invece c'è anche tanta più realtà.
Infatti volevo chiedere a Paolo, no? Il suo è un ruolo anche molto particolare, perché all'interno di un film che sostanzialmente poi è una commedia, fa ridere tanto, tu hai un ruolo che è in parte comico, in parte drammatico, cioè sei dovuto dividere insomma fra due registri, non lo so, com'è stata?
Come i film veri,
sì.
È difficile dargli una collocazione di genere, questa non è una commedia, cioè lo è, ma non lo è, è un fantasy, sì, ma fino a un certo punto, è un film di fantascienza, si ferma a un certo punto su quella linea, quindi come tutti i bei film e tutte le grandi scritture, è un film multistrato. Quindi anche i personaggi, l'interpretazione, quello che viene fuori dai vari ruoli, se uno non è un cane, a un certo punto tira fuori delle cose che sono doppie, se non triple, se non quadruple. Quindi a me piace non essere collocato, anche se tendono a farlo da tanti anni. Cioè, quando uno fa una commedia, poi ti danno soltanto ruoli da commedia, se fai bene il commissario lo fai per tutta la vita. Invece, secondo me, il nostro mestiere, ma non vale solo per chi fa il mio di mestiere, ma anche per gli altri operatori su questo settore, dovrebbe essere quello di poter fare diverse cose e anche di mischiarle, come ha fatto Luna benissimo in questo film.
Quindi Paolo, l'invito in qualche modo a osare, no? Gli operatori del settore,
sì,
registi,
avere il coraggio,
produttori,
di non dare niente per scontato, di non appoggiarsi sui cliché, sulle cose già viste, e avere questo coraggio, perché il talento c'è.
Poi quando ti ricapita una larva che ti entra dal naso in un altro
appunto,
film?
Sì, appunto, ma lì anche se la giri, come ha fatto Luna peraltro, in maniera totalmente credibile, con verosimiglianza, alla fine la comicità viene fuori da sola, perché vedemmo entrare un verme nel naso a Paolo Calabresi fa ride. Cioè, anche se ce n'era un altro faceva ridere, però il segreto è appunto il fatto che lei l'ha girato come se fosse... tutto reale, tutto vero, simile al vero, quindi questo è il segreto per fare delle cose, diciamo, che abbiano diverse facciate.
La curiosità con Luna è quali sono i riferimenti, no? Cioè, nel senso che per esempio quando entra la larva mi viene in mente anche un Landis, però insomma quella fantascienza fine anni 70 che aveva l'ironia, cioè si portava l'ironia da casa, insomma, e non perdeva nulla della sua forza sociale.
Sì, guarda, in realtà i riferimenti sono tantissimi, non abbiamo preso, diciamo, a riferimento un singolo film quanto più un tipo di linguaggio, e quindi ovviamente anche giocando, no, su un certo tipo di linguaggio, un certo tipo di codifica, perché poi quando si parla di genere, ogni genere ha, no, una codifica del linguaggio, quindi giocando su questo e utilizzando anche ciò che lo spettatore in realtà già conosce, perché comunque ce l'abbiamo già tutti introiettato, no? Un certo tipo di narrazione.
Certo, facciamo una cosa, qui arrivano un po' di domande per voi, prima ascoltiamo una canzone scelta proprio da voi. Da chi partiamo? Luna, Paolo, chi inizia con...
Luna.
Vai,
non
Luna.
È la canzone di Gianni Togni.
Esatto.
Se fosse Luna.
No, non ascolteremo quella, però cosa ascoltiamo? Cosa hai scelto?
Dillo te, che te l'ho detto prima.
Sì, BBC con Daily Jobs, la scelta di Luna Guanano.
Sign.
Jobs, e stiamo parlando all'interno del The Rock Show di oggi, della guerra del Tiburtino Terzo, con noi Paolo Calabresi, Luna Gualano, rispettivamente protagonista del film e regista e co-sceneggiatrice. C'è qualcuno che ci scrive: il film è spettacolare, ma la colonna sonora spacca, c'è una bomba con una deflagrazione, quindi immagino spacca, nonostante Emiliano Rubbi. Tutto questo, Luna, diciamo.
No, grazie Emiliano Rubbi.
Ecco, ricordiamolo. Carina. Qualcuno chiede perché proprio Tiburtino Terzo, metto insieme due domande,
perché proprio Tiburtino Terzo, adesso ve lo posso dire. No, però dico, la guerra di San Basilio non veniva così bene, sentite un tema musicale, la guerra del Tiburtino Terzo,
forse sì,
no?
Forse sì, però
tipo
so
la seconda guerra civile americana, cioè
manco la guerra del Fleming sarebbe venuta.
Ma no, no, cioè proprio a una cosa, perché poi c'è Riccardo Terzo di mezzo, no? Cioè, è perfetto.
Questo terzo. Vabbè, comunque, perché la guerra, perché proprio il Tiburtino Terzo, e se ci sono dei riferimenti, se ti sei fatta ispirare da Cronenberg, vuole sapere qualcuno.
Allora, Cronenberg no.
Sì?
Sicuramente ha influito, perché io penso che poi tutte le nostre visioni passate influiscono comunque sulla costruzione, certo, del proprio linguaggio, anche ciò che non è piaciuto. Cioè tutto influisce. E rispetto alla domanda al perché Tiburtino Terzo, la prima motivazione è perché viviamo io e Emiliano Rubbi a fianco al Tiburtino Terzo, quindi lo conosciamo bene e ci ha ispirato. E poi perché si tratta di un quartiere veramente, veramente circoscritto, molto piccolo, e si presta tantissimo, proprio in virtù del fatto che è piccolino, a in realtà veicolare dei messaggi più universali, perché un certo tipo di dinamiche viene quasi esasperata, no? E quindi ci piaceva questo fatto che fosse molto molto piccolo, molto molto circoscritto. Addirittura ci sono degli abitanti del quartiere che discutono se quel singolo palazzo fa parte o meno del Tiburtino Terzo.
Quali sono i confini?
Sì, quali sono i confini? Sono tipo 5-6 agglomerati, no, di palazzi, e c'è una discussione anche molto viva all'interno.
C'è una forma
quartiere
di orgoglio, per
assolutamente,
cui...
ma guarda, dove ti giri trovi scritto il Tiburtino Terzo.
C'è anche il razzismo verso gli altri,
no, guarda,
altri quartieri.
Posso essere testimone di questa cosa, perché proprio ieri sera un'attrice mi ha detto: io sono di Pietralata, sono molto curiosa di vedere questo film Tiburtino Terzo, perché tra Pietralata e Tiburtino Terzo, che poi sono quasi confinanti, c'è una grandissima rivalità. Pensavo che me stava piangiro, invece è la verità, lei parlava seriamente.
Quindi puoi farti, Tiburtino Terzo si può far invadere dagli alieni, ma mai da quelli di Pietralata.
Questo ricordiamocelo.
Va bene, Boris, vai.
No, Paolo, la cosa che mi interessava sia da Paolo che da Luna è come, prima parlava di codifica, Luna, come ci si avvicina a un film del genere, perché quello che vediamo noi come risultato finale, che è quello dell'ironia misto però anche a un, si può dire, senza che sembri una parolaccia, un racconto sociale, no? Cioè nel senso proprio più alto del termine, cioè non c'è ideologia ma c'è la vita e come noi potremmo reagire anche a una situazione del genere. Come si costruisce da una parte, lo chiedo a Luna narrativamente e dall'altra interpretativamente a Paolo, questo tipo di cifra, che non è facile, no? Che mette insieme la leggerezza ma anche una sorta di neorealismo fantastico.
Guarda, io credo fondamentalmente che si costruisca con la propria esperienza, perché comunque sia io che Emiliano siamo impegnati nel sociale, quindi un certo tipo di cose ce l'abbiamo dentro, quindi non è che facciamo un qualcosa per mandare un messaggio, questo messaggio è all'interno, no? Cioè non facciamo un'opera di intellettualizzazione rispetto a quello che andiamo a creare, quindi sicuramente cercare di coltivarsi come persone in primo luogo. E
ora, prima però di rispondere all'altra domanda, ti chiedo: per GOM facevate anche i laboratori,
sì,
con gli immigrati,
sì, sì, sì.
Ci avete qualcosa da dirci che non sappiamo? Cioè con gli alieni che avete fatto?
No, diciamo che con gli alieni no, non abbiamo fatto corsi ad alieni. E il ponte sullo schermo si chiamava, che tra l'altro vorrei ricominciare a fare, anche aprendolo alla gente del quartiere, perché sarebbe una cosa molto molto interessante creare proprio un ponte tramite il linguaggio cinematografico. E diciamo che in realtà sicuramente anche con la volontà di arrivare a quante più persone possibile. Quindi non avere paura anche di risultare leggeri, perché a volte, almeno questa è una mia impressione, quindi un'impressione personale, credo che in Italia si abbia un po' paura di risultare leggeri e di far ridere, come se la risata fosse una cosa in primo luogo semplice da ottenere, e non lo è, e come se fosse una cosa necessariamente leggera. Noi comunque abbiamo la storia della nostra commedia, anche certi temi, tratta anche certi temi e certe cose molto importanti, e la siamo andati un po' a perdere questa cosa poi negli anni, e identificando la commedia come qualcosa di necessariamente vuoto di significato, e non è così.
È talmente vero che mi viene in mente un film che potrebbe essere cugino della guerra del Tipuntino Terzo, che è District 9, dove all'inizio c'è una cifra comica che poi viene persa completamente. E lì è la dimostrazione di quello che dici tu, no? Cioè che a un certo punto, quando vuoi parlare di cose serie, spesso e volentieri il regista abdica e sceglie un linguaggio più pesante.
Però io credo che in realtà anche il ridere delle cose ti veicoli messaggi in maniera molto forte, e quindi ci è venuto spontaneo utilizzare proprio questo tipo di messaggio, forse proprio in virtù dell'importanza dei messaggi che volevamo veicolare.
Senti, c'è qualcuno intanto...
Sì, c'era Paola.
Sì, sì, scusa.
No, dicevo che il modo migliore per mandare dei segnali importanti anche a livello, in questo caso a livello sociale, è quello di non pigiare mai, di non buttarla giù troppo dura, e di inserire a tradimento delle cose che magari sembrano non far parte dello stile del film. Questo è un film che ha dei temi importantissimi, parla di chiusure di confini, parla di occupazione di terre, di strisce di terra, e lo fa senza dire oh guardate cosa sto facendo, sì sto facendo un film comico ma vi sto raccontando anche delle cose socialmente utili. Non è così che si fanno le cose, infatti Luna l'ha capito, e questo film è un film che porta dentro dei semi, sai come quando a Pasqua, non so se ti nascondevano pure a te le uova di Pasqua in giardino dentro qualche villa.
Sì, avevano questo tipo di sadismo, un giorno bisognerebbe farne un film.
Esatto, e i bambini li vanno a cercare e li trovano, ecco questo è successo con i temi importanti di questo film, vanno nascoste le uova di Pasqua.
Prima una piccola curiosità su Paolo, tu vieni da un po' di anni in cui insomma si sono resi conto che avevi fatto anche il teatro, lo Streller, e quindi in qualche modo avevi anche un côté drammatico, penso, no? L'ultima, una delle cose più belle che ho visto negli ultimi mesi è la tua interpretazione Il Rapito, no? Cioè, e questo è anche un po' un ritorno a casa, tra virgolette, nel senso che paradossalmente c'è
sì.
Anche...
Sì, lo è, e sono contento che succeda questo. Io sono felicissimo quando mi offrono dei ruoli come questo, anche dei ruoli anche più drammatici di questo, ma per me non c'è molta differenza, perché io credo che quando anche faccio Biascica, per esempio, io lo intendo come... Perché per Biascica quello degli straordinari d'aprile è un problema importante. Serio, non è una cosa da ridere. E se il personaggio si rende conto che sta facendo ridere, è la fine della commedia. Siamo stati abituati per 20-30 anni a vedere delle commedie in cui stranamente i personaggi erano quasi coscienti che stavano facendo un film. E allora si perde tutta la magia del cinema.
Biascica, lo vogliamo dire, è il nuovo Fantozzi. Cioè, è il nuovo Ugo Fantozzi, la giugnera Ugo Fantozzi.
Sì, con tutto il rispetto per il ragioniere.
Per il ragioniere.
Ragazzi, ci dobbiamo fermare un attimo con la pubblicità, poi torniamo. Tra l'altro ci sarà la scelta musicale di Paolo Calabresi, quindi non mancate un attimo, siamo da voi. Radio Rock Podcast. Stiamo parlando, ragazzi, della guerra del Tiburtino Terzo, film di Luna Gualano, che è nei nostri studi con noi quest'oggi, con Paolo Calabresi, che è qui con noi quest'oggi, che esce nelle sale il 2 novembre. E voglio dire a chi mi scrive, ma dove lo possiamo vedere?
Ma allora glielo possiamo dire che prima si può vedere il film della Cortellesi, che è bello, e dopo dal 2 novembre la guerra del Tiburtino Terzo.
Sì, però rigorosamente dal 2 novembre,
nient'altro.
Dove lo possiamo vedere? Nient'altro, ho visto ora il trailer, ma è al cinema, Roberto, dal 2 novembre. E ripetiamo quello che dicevo spesso, che i film italiani che vogliamo supportare, se uno vuole, perché non è che deve essere un obbligo ovviamente, però se uno ha intenzione di andarli a vedere, andateli a vedere subito. Bravissimo. Nel primo weekend di uscita, il primo giorno, il primo
imparato,
ha imparato, sì, ha imparato dal maestro. A proposito di Biascica, sì, sì Paolo.
No, no, sì, stavo chiedendo una cosa a Boris, cioè sì. Tu dici da fino al 2 novembre si può vedere il film della Cortellesi e dopo
voi.
Si deve vedere il nostro.
Sì. Anche perché se vuoi, in un ipotetico dark romano, sì. Quindi la Cortellesi è il perfetto prequel della guerra del Tiburtino.
Sì,
penso.
Sì, questo è vero, però io penso che anche comunque per rispetto a Paola, se qualcuno vuole andare a vedere il film di Paola dopo il 2 novembre, lo può fare, però deve chiedere prima a noi.
È il permesso.
Sì, mi sembra giusto, mi sembra no.
Posso dire, diciamo, che eleganza.
Allora, fino al primo novembre andate tranquillamente a vedere il film di Paola Cortellesi. Dal 2 novembre dovete chiedere il permesso a Paolo e Luna. Senti, invece, no, tu prima nominavi Biascica. L'impressione, siccome io ho frequentato i set di Luna, ma in generale, ma anche poi vedendo il film, l'impressione è che vi siate divertiti molto. Però hai anche rincontrato, diciamo, c'è stata anche una sorta di piccola reunion Boris con la presenza di tua, di Francesco Pannofino e Carolina Crescentini, con tra l'altro delle gag anche che poi ci qualche cosina.
Che clamorosa gag sarebbe una quinta stagione tutta con gli alieni. Io la butto là,
cioè, tipo uno spin-off però con lo stesso, esatto, cast, no? Cioè una cosa tipo lo stesso
alieno, l'unico che sta facendo uno sforzo per non picchiarti in questo momento sono io, no? Potrebbe essere.
Esatto. Come è andata?
Sì, ci sto. È andata che io me lo sono trovato lì un po' rintronato, perché il personaggio era rintronato, cioè era pronto a ricevere il mio servizietto di infilargli dentro un vermone nel naso. Ma prima, giustamente, questi due geni di Emiliano e Luna hanno pensato bene di far dire alla regina, che sono io, la regina degli alieni, una frase: ma io e te non ci siamo già visti.
Che è meraviglioso.
Insomma, questo è metacinema, insomma, direi.
Ma io lo chiedo.
La maggior parte di noi si è commossa.
Sì, quella scena lì è meravigliosa. E poi, infatti, ti volevo chiedere com'è nata. Io lo so, in realtà, però, perché l'ho chiesto a Emiliano, la prima cosa che gli ho chiesto subito, appena l'ho visto, com'è nata. E come è nato anche, cioè, se è stata voluta questa, diciamo, questo cast, mini cast Boris nel film, oppure se è una coincidenza?
Guarda, in realtà si è voluta poco per volta e per coincidenza.
Cioè, in realtà lei voleva altri attori. Poi erano rimasti. Quelli di Boris avevano appena finito il set, erano rimasti solo loro, hanno preso loro.
No. E che veramente a un certo punto c'è stato pure un po' la presa di coscienza. Abbiamo fatto ma stiamo a fa' Boris. Cioè, perché erano i personaggi giusti, però non è stato intenzionale. Capito? Quindi, cioè, come tutto il resto nel film, no? Che tu crei e poi dopo ti guardi alle spalle e fai ammazza. Ma vedi che ho fatto? C'ha un suo.
Cioè, il primo esempio di film inconscio, cioè voi lo facevate senza rendervi conto.
Esatto, poi il fatto che comunque scrivere in coppia, perché comunque io e Emiliano siamo anche compagni nella vita, ci porta anche a fare delle riflessioni, eccetera, anche nei momenti proprio più
eroi.
Conviviali, cioè magari il bambino che piange mentre sta sul water a fa la cacca e lo sai che mi è venuta in mente una cosa, cioè ci vengono in mente le cose anche così. Infatti quando mi chiedono ma
sai che dobbiamo lavorare un po' di più sulla promozione, secondo me, così a naso,
ma perché io conosco Radio Rock e quindi lo so, cioè sentendola so che vengono.
Quanti genitori ci sono all'ascolto?
Viene apprezzato questo tipo.
Ma sotto quante idee vengono al bagno?
Questo tipo, esatto, di convivialità ruspante, no? Quindi vi do queste chicche in esclusiva.
Siccome c'era un'ascoltatrice,
Samuele sarà contentissimo quando sentirà il podcast di questa.
Contentissimo.
Sì, sì, infatti, quando sentirà fra 10 anni sentirà,
ragazzi,
il podcast,
il podcast di questa trasmissione a tempo, capito? Dopo un certo numero di anni lo facciamo scomparire.
Intanto c'era qualcuno che si è incazzato perché ha scritto: allora attenzione, Roberto dice è circoscritto rispettando i vecchi confini della Borgara Santa Maria del Soccorso. Correte, scappate, arriva lo squadrone del Tiburtino. Grazie Roberto. Quindi confermando quello che dicevi, Paolo. Cioè...
Ho paura.
Cioè, però... Roma è una città dei matti, siamo d'accordo. No. Cioè, non poteva essere ambientato a Milano la guerra del Tiburtino terzo? No,
è impossibile, credo. Però facciamocelo dire.
Non lo so.
No. A parte, io veramente al Tiburtino terzo ho trovato un'accoglienza Non so francamente se...
Cioè, perché avete proprio bloccato un quartiere praticamente,
parte,
con
certo,
le imprese, in tutti i sensi.
Crei un disagio nel momento in cui giri, però a parte vogliamo dire molti piccoli ruoli sono proprio persone del quartiere, abbiamo fatto i provini nel quartiere, quindi
ci hanno preso il tabaccaio e non me.
Devo dire che veramente ci hanno accolti io credo che un altro quartiere non sarebbe, è venuto tutto spontaneo.
Ma poi c'era perché la guerra del quadrilatero della moda non funzionava.
No, non funzionava.
Anche se immaginati le modelle riposedute dagli alieni, potrebbero essere male. Poi ricordiamo anche la Tiburtino Terzo Film Commission che abbiamo riempito di soldi.
No, io volevo comunque, siccome c'è qualcuno poi che dice, siccome un'ascoltatrice prima diceva bellissima colonna sonora perché ha avuto modo di vederla alla presentazione che c'è stata ufficiale lì c'è una città lo scorso 22 ottobre com'è la colonna sonora, cioè, evidentemente si è incuriosito. Poi dobbiamo parlare anche degli attori, che c'è un cast straordinario, perché Paolo è qui con noi, ma c'è un cast pazzesco al di là dei colleghi di Boris, no? Non di Boris Sollazzo, ma della serie. Com'è la colonna sonora, Luna, un piccolo indizio sul mood?
Vuoi non dire i titoli se vuoi?
Diciamo la colonna sonora originale è curata da Emiliano Rubbi, composta.
Bene, vieni Emiliano, dai, su.
Che si vergogna Emiliano al microfono di Radio Rock.
Sì, lui è un Emiliano, po' pudico.
Noi ci siamo sentiti ieri.
Sì, infatti, non sarà troppo.
Quindi, avendocelo qui, se ne vuole parlare lui, forse è anche più...
Ma con una vena punk, surf un po', no? Come dici?
In realtà ti dico la verità, quella è stata una richiesta esplicita di Luna. Cioè, nel senso... Ah, okay. No, scusa, Boris, tu sei alto.
Io non mi posso... Intanto ti metto più centrale.
Praticamente lei ha voluto questa attitudine, sì, surf punk in qualche modo, e poi invece quando compaiono gli alieni, quindi Paolo e tutti gli altri, c'è invece dell'elettronica un po' dissonante, un po' giocattolosa, un po' strana, insomma, che è ironica ma non troppo, ecco.
Bene, bene, bene. Senti, a proposito di musica, io voglio chiedere
a
Paolo Calabresi cosa ha scelto di farci ascoltare stamattina. Che hai scelto, Paolo?
C'è questa canzone che ha vinto un Oscar qualche anno fa, mi pare nel 2000 o 2001, Things Have Changed di Bob Dylan, che è la colonna sonora di un film con Michael Douglas che si chiama Wonder Boys.
Ascoltiamola insieme.
Just right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing. With the first woman I meet, putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Things have changed. Bob Dylan, la scelta di Paolo Calabresi di questa mattina. Paolo Calabresi e Luna Gualano sono con noi per parlare del film in uscita il prossimo 2 novembre. Andare subito al cinema lo stesso 2 novembre a vedere, o il 3, ma insomma non più tardi, La guerra del Tiburtino Terzo al cinema. Parlavamo di, tra l'altro ragazzi, un film che insomma vi divertite tantissimo, che ci sono delle trovate fantastiche. Io sto resistendo alla tentazione, vabbè, trovate fantastiche, alcune cose le avete già viste nel trailer, poi vi dico solo Padre Pio, poi non dico altro perché insomma vabbè, non posso aggiungere altro, ma sarà molto molto divertente. Allora, intanto volevo dire, Boris, anche qualcosina sul resto del cast, perché c'è un cast da paura, cioè veramente insieme a Paolo, no Paolo, ci sono delle veramente tutti bravissimi.
Io una menzione speciale comunque per Antonio Bannò, che c'ha questa presenza scenica, questa veramente capacità. Ci sono pochi della sua età che hanno quella faccia lì, oltre che quella bravura. Poi Paola Minaccioni, Carolina Crescentini, Sveva Mariani, Federico Maiorana,
esatto, sì, e Francesca Stagni.
E Francesca Stagni, insomma, sono veramente tutti molto bravi, perché poi questo è un film corale di fatto, no?
Sì, sì, assolutamente.
Cioè anche chi dovrebbe essere il protagonista fa parte poi di un'orchestra, come dovrebbe essere, perché poi è una guerra che colpisce un quartiere.
Esattamente, e la cosa che a me personalmente da regista piace del film è che ogni carattere, a partire dai protagonisti e via via, diciamo, i ruoli più piccoli, ha comunque delle sue caratteristiche ben definite ma non banali. Quindi non, paradossalmente siamo riusciti a fare un qualcosa che è, diciamo, rappresentativo senza cadere nel cliché, ecco.
Che poi è probabilmente anche il motivo per cui qualche nome, insomma, no, perché poi adesso senza mettere in imbarazzo Paolo, vi ha dato la sua fiducia, no? Perché c'è stato anche il divertimento di essere qualcosa di diverso magari dalla sceneggiatura normale.
Io non vedevo l'ora di dargli fiducia. Per me è stata una gioia quando ho letto questa sceneggiatura, perché non capita tutti i giorni di avere delle cose fra le mani così. E io ho fondato la mia carriera su uno 70% di cose brutte che ho fatto, cioè mi sono formato così. Non sono mai stato un attore che ha avuto la fortuna di iniziare con dei film belli e finire con dei film ancora più belli. ho imparato il mestiere facendo anche cose brutte, e forse sono state le cose che mi hanno insegnato di più, perché è molto più facile fare un film con Garrone o Scorsese. I problemi nascono quando sei obbligato a dire battute improbabili su sceneggiature altrettanto improbabili. Non ti preoccupare, Gerardo, lei tornerà da te. Capisci? Prova a essere credibile così.
Senti Paolo, ma mi veniva in mente, no, adesso su quello che hai detto, ma quindi cioè, il periodo di formazione dell'attore, il momento in cui c'è la svolta è quando tu smetti di prendere tutto quello che ti capita e inizi a scegliere, a dire questo sì, questo no, o è anche questione di fortuna, sfortuna? Cioè si può mettere lì un punto?
No, beh, il caso c'è, però c'è prima ancora della fortuna, della casualità, c'è sicuramente il coraggio. Gli attori spesso per paura di sbagliare mancano di coraggio, e questo diventa un problema. Cioè devi avere il coraggio di fare delle scelte, di seguire l'istinto e di fare delle cose impopolari, pericolose, che ti mettano a rischio, che mettano a rischio un po' la tua reputazione e quant'altro, insomma.
Certo, qui il coraggio bisogna averlo tutti, produttori, no? Abbiamo detto, produttori che ci danno credere.
Perché io l'unica cosa che faccio nella vita è mettere a rischio la mia
reputazione. Solo gli ascoltatori non devono avercelo, perché guardate, sarà semplicissimo andare e divertirsi al cinema, anche se qualcuno scrive a me basta sapere che c'è Calabresi e lo vado a vedere a prescindere, Biascica Fans Club Forever.
Dicono che non c'è lo Star System altro che porta la gente al cinema, lo vedi?
C'è qualcun altro
importante.
È anche per questo che Calabresi chiede una milionata d'euro a ruolo.
Però c'è chi scrive, ragazzi, Paolo Calabresi primo ministro, quindi a questo punto che è un po' un...
No, primo ministro no, però in un film, no? Che era sì, quello
beh,
con
era al governo,
i nostri amici Stasi Fontana, era in maggioranza
a casa,
ministro dell'interno.
Comunque,
può essere?
Io a proposito di coraggio vorrei fare una menzione d'onore a Mon Pracem e Manetti Bros, sì, per Giorgio Bellocchio e Carlo Macchitella, che ci hanno creduto, che è una cosa non proprio scontata nel panorama italiano, ecco.
Giusto, perché diciamo che ce ne vuole, però poi se uno ce l'ha avuto diciamogli pure che è stato bravo a avercelo.
Mi piace moltissimo questa unione tra la famiglia Bellocchio e la famiglia Calabresi, perché Pier Giorgio Bellocchio e la famiglia Gualano Rubbi, perché Pier Giorgio Bellocchio ha prodotto anche il film dei Manetti a Palmi, scritto anche da Emiliano e Luna, dove c'è tua figlia.
Dove c'è Aurora?
È stupendo,
sì, sì,
è stupendo. È
ma io ci vado volentieri a braccetto con la famiglia Bellocchio.
Aurora, che anche
se vogliono facciamo un accordo. Sì.
Anche lei è nel cast del film.
Esatto.
La guerra
e Arturo è il consulente tecnico del protagonista lì.
Sì, perché lì si tratta di calcio.
Esatto.
US Palmese.
Senti Boris, arriva il momento in cui ti dico, anzi abbiamo già sforato, in cui ti dico che devi fare l'ultima domanda. Vabbè, poi quello dopo.
No,
poi dico,
volevo chiedergli
l'ultima
qual è il
domanda.
Progetto, ma me l'hanno detto che ce ne sono tre, quindi insomma, non so se è una nuova,
ce ne dicano uno,
una nuova trilogia, nonostante
ce ne anticipi, regalateci un'anticipazione.
No, non si può sapere, è tutto top secret.
Però almeno ci potete dire se pensate di proseguire su questa strada del, cioè di quello che è il...
Allora, dipende. Uno dei tre sì, gli altri due ni.
L'altro è il Parasite italiano.
Vabbè, interessante. Paolo, invece?
Paolo adesso farà questo film che si chiama La Grande Ambizione, che abbiamo già iniziato a girare in realtà, che narra la storia di Berlinguer tra il 75 e il 79. Con,
io so anche chi lo dice.
Bello.
Lo so anche chi lo dirige.
Diretto
avete
Andrea Segre, sì, sì.
E l'avete iniziato adesso, tra l'altro.
Sì, sì, due o tre settimane fa. Io però andiamo avanti ancora per un bel po'.
Progetto clamoroso. Io ho letto la sceneggiatura
con Elio Germano, che fa il sì, protagonista. Il nostro caro e amato Enrico.
Va bene, io ragazzi ci dobbiamo salutare. Ringrazio Luna Gualano e Paolo Calabresi per essere
grazie
stati con noi. Ricordo, dal 2 novembre assolutamente nei cinema il film Radio Rock dell'anno, perché noi diciamo ogni settimana un film Radio Rock, qui dobbiamo fare di più.
Cioè, dal 2 novembre se uscite e lo fate per non andare a vedere La Guerra del Tipo di Terzo, vi succederà qualcosa.
È bruttissimo, di orribile. Quindi... Va bene, chiudiamo il The Rock Show di oggi e chiudiamo anche il The Rock Show della settimana. Ciao Boris, a settimana prossima. Ciao. Noi torniamo lunedì mattina alle 6 con il The Rock Show per l'appunto. Adesso Tatiana e Marco con voi. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock.
tutta un'altra storia.